torturare con questo qua.
Quanti minuti vuoi?
Non lo so, 20. Però se non ho finito non mi torturerò.
Se non ho finito fa bene?
No. Concedo, grazie. Come ho detto, avrò le slide in inglese così aiutiamo i nostri amici stranieri a intendere, ma parlerò italiano. Grazie a Jesse, adesso lo posso dire, Jesse ha lavorato con noi su un progetto che precede quello di My Neighborhood, quindi noi lo consideriamo tutti un po' il padre putativo di questo progetto. Lo ringrazio per aver accettato questa sfida di introdursi in questa sessione oggi, purtroppo con Alvaro bloccato a Manaus, e vediamo un po' cos'è che spera My Neighborhood di fare. Questo embedding, le persone di cui parlava Jesse, le persone lo stanno cercando in tutti i modi e molte città ci mostrano questo bisogno di embedding e di innovare, di studiare soluzioni dentro lo spazio. E questi sono alcuni esempi di cose che succedono nelle città in maniera sempre più copiosa, sempre più intensa, diversificata. Ci stiamo inventando veramente di tutto, le persone stanno inventando veramente di tutto, e non sono cose soltanto recenti. Alcune cose sono a noi note da molto tempo. Li lascio scorrere, alcuni esempi vi sono noti, altri meno, poi magari ve li andate a vedere. Sono esempi di riorganizzazione di alcune pratiche nella città perché la gente possa risolvere i problemi a cui, per quanto smart diventiamo, ancora non siamo capaci di rispondere, come amministratori delle città, come, non so, rappresentanti di qualche gruppo di cittadini. Le persone si organizzano e fanno le cose perché non trovano soluzioni, o perché semplicemente gli va, perché essere cittadini non significa soltanto usufruire di servizi, significa anche fare città, che è una cosa che ci siamo dimenticati nei modelli di cittadinanza che ci stiamo andando a studiare, che abbiamo sviluppato, che speriamo di applicare. La cittadinanza significa anche fare città, essere cittadini significa fare, contribuire al fatto che la città sia qualcosa e funzioni in qualche modo. E fanno cose che sfidano anche un po' le norme, eh? Non è che sia proprio legale disegnare una pista ciclabile per terra. Fanno cose, si organizzano, questo è un movimento che gira in tutto il mondo. E questo è addirittura istituzionalizzato, ormai si chiede il permesso per togliere l'asfalto, sostituire gli stalli dei parcheggi e farli diventare piccoli giardini. Questa è una realtà americana. È inutile dire qua a Bologna che anche le social street fanno parte di questa storia, e via Fondazza è nato, ma ormai le social street sono dappertutto, qualcuna con qualche interesse a far qualcosa che abbia solo il simbolo, qualcun'altra perché è veramente ispirata, ha bisogno di trovare soluzioni, soluzioni di vicinato. Questo succede dappertutto nel mondo. E perché succede? Perché le persone hanno bisogno di trovare risposte a bisogni che non sono necessariamente riconosciuti o ai quali è impossibile da parte delle amministrazioni rispondere, anche perché in alcuni casi hanno delle caratteristiche molto locali. Invece in genere le amministrazioni ragionano su risposte che siano diffuse nella città, e invece noi siamo lì dentro le specificità di cui parlava Jesse. Noi abbiamo, come dire, stiamo capendo che le persone studiano soluzioni che hanno senso in posti specifici e non addirittura la città, ma ancora al di sotto di quella scala. Perché le persone hanno bisogno di, danno voce a questo bisogno di essere cittadini che fanno città. C'è un attivismo che urla: io agisco, ho significato, valore nella città perché agisco nella città per la città, e perché questa, diciamo, questa scala micro, che ovviamente non ha una dimensione standard dappertutto, è un micro che ogni volta è relativo alla città, al bisogno, a dove viene esperito il bisogno piuttosto che a dove una comunità si riesce ad attivare. E in questo micro in questo essere situati, le persone riescono a costruire anche delle sorte di organizzazioni molto liquide, molto fluide, che riescono a creare il ponte fra la comunità, il cittadino singolo e l'istituzione, queste quasi istituzioni che riescono a far fluire un dialogo che non è così facile da far fluire, perché dentro queste scale si generano delle epifanie di innovazione che non ci possiamo permettere di perdere. Ogni città le ha, ogni città le ha, perché se le soluzioni sono, come dire, studiate lì, la proprietà di queste soluzioni, il cittadino possiede già in partenza la soluzione, non hai bisogno di spiegargliela, di offrirgliela, di convincerlo. E perché dentro queste soluzioni non abbiamo bisogno di spendere 5 milioni di euro per mettere i sensori? Sono soluzioni frugali, sono soluzioni che le persone costruiscono grazie alle tecnologie che già sono embedded. Allora, le nostre amministrazioni guardano a tutte queste cose come la smartness della città. Io sfido chiunque voi a guardare i siti delle pubbliche amministrazioni a dire quanti di loro raccontano queste cose che pure in ogni città ci sono e dicono che quello fa parte dell'agenda o delle cose smart che c'è in quella città. Quante amministrazioni ci raccontano queste cose come cose smart? Pochissime. La consapevolezza, che invece è la cosa che un po' il progetto My Neighborhood vuole raccogliere, che questo faccia parte della smartness di una città, non c'è. Non c'è. Nessuna amministrazione ce la racconta come dimensione smart di una città. Ed è una smartness fondata sulla prossimità, che ha come uno dei driver il fatto che la gente vive in condizioni di prossimità, affronta problemi che sono dovuti al fatto di vivere tutti in quella condizione di prossimità e costruisce le cose collaborando, facendole insieme. Che non è solo il fatto che se siamo più persone le cose escono meglio, ma è anche perché se siamo più persone impariamo, e quello che abbiamo imparato attraverso il fare non è un bene individuale, ma è un bene comune, è un bene collettivo, è un bene di tutti, ha più valore. E le tecnologie cosa fanno? Guidano solo questi, sono quelle che abbiamo introdotto perché ci siamo immaginati una soluzione dietro quella tecnologia. No, le tecnologie fanno parte della nostra esistenza e stanno lì a farsi usare come la bottiglia, a essere interpretate dai cittadini per essere pezzi della soluzione, non necessariamente il driver, la soluzione che viene spostata da una fabbrica a una realtà. Allora, per noi questi sono i Living Lab ed è questa un po' la storia che è dietro la proposta di My Neighborhood, che risponde a una domanda che alcuni studiosi noti si sono posti qualche anno fa, dicendo: ma è a quella scala che forse possiamo fare qualcosa per la città? La loro risposta è stata sì, noi ci abbiamo creduto insieme a loro, e l'idea di My Neighborhood è quella di pensare che i quartieri, che noi definiamo con i nomi, non li abbiamo geograficizzati, perché secondo noi la scala di quartiere è una cosa che emerge, non è una cosa che si impone, siano dei veri e propri laboratori della smartness della città. E queste sono un po' le cose che stanno dietro il fatto di essere in condizioni di prossimità, il fatto che la gente è coinvolta perché ha voglia di lavorare sui problemi. C'è un'innovazione dietro, poi cercheremo di capire qual è. Servizi collaborativi, cioè quelli per i quali le persone non sono solo utenti, ma sono protagonisti della produzione del servizio. Tecnologie che abilitano e non tecnologie che innovano per sé. E persone che disegnano insieme a noi, insieme o loro da sole, perché molte delle cose che vi ho mostrato prima sono inventate dalle persone, non c'è stato nessuno che le ha progettate per loro, disegnano, pensano alle soluzioni, questo orientamento al progetto. Vediamo qual è l'innovazione che emerge. Allora, se noi abbiamo capito che il fatto di essere situati in uno specifico posto, per noi questa è la cosa che stiamo un po' guardando, e l'introduzione di tecnologie che abilitano questo essere localizzati, questo essere situati, che possono, come dire, accrescere, aumentare la capacità di innovazione di questi contesti, quello che ci siamo immaginati è una cosa che assomiglia a Facebook, ma non è virtuale. È una cosa che assomiglia a Facebook, ma riporta le persone nello spazio urbano. Molto del lavoro che vedrete non ve lo riusciamo a raccontare online, perché sta accadendo dentro le realtà di quei quartieri dove noi stiamo lavorando. E la vita online è lieve, è una vita di raccolta verso la vita offline. Le persone si stanno incontrando, stanno facendo cose insieme. Quindi non accade tutto là, molto accade all'interno grazie a queste tecnologie. E quindi all'inizio eravamo partiti come qualcosa, dice, deve essere Facebook, ma un Facebook che ci deve riportare negli spazi della città, nello spazio reale. E le persone si devono guardare in faccia e devono fare le cose insieme, anche perché le persone stanno chiedendo questo, se noi osserviamo cosa fanno nelle città. Che cosa significa avere le persone coinvolte in un processo che disegna soluzioni attraverso le tecnologie abilitanti? Cioè usano le tecnologie per stare insieme, per pensare laddove serve, non sempre, non è necessariamente e strettamente necessario fare questo. Producono servizi collaborativi, e questi servizi collaborativi significa che non c'è un produttore e un utente, la dico spicciola, qualcuno più esperto di me su queste cose la direbbe meglio, ma insomma sono persone che collaborano per risolvere problemi. Qualche volta sei un utente, qualche volta sei un produttore del servizio. L'importante è che questo meccanismo esista perché il problema venga risolto. Si creano nuovi valori di città, di urbanità, molto spesso legati alla prossimità, e si costruiscono strane partnership che non sono necessariamente garantite da un pezzo di carta. Anzi, il pezzo di carta è un po' evitato, è un po', come dire, costringente, ancora al rispetto della regola stretta che magari il giorno dopo ha bisogno di essere variata perché io possa consentire al signore di dipingersi la sua bike lane, la sua corsia per le piste, per la pista, la sua pista ciclabile. E quindi queste strane partnership che talvolta sanciscono solo un piccolo passaggio, non amano regolare tutto quello che deve succedere, perché l'innovazione non è così pianificata. Bene, queste partnership sono figlie di un'innovazione che ha delle caratteristiche, è un'innovazione sociodigitale, perché usa le tecnologie quando ne ha bisogno, in qualche modo. Il socio assicura il tecno, il tecno assicura il socio, ma la misura di questo scambio è difficile da raccontare, ma figuriamoci da regolare. Che è problem driven, parte dai problemi, stiamo risolvendo problemi, e che è aperta. Che significa questa apertura? Significa che le istituzioni pubbliche, le amministrazioni sono aperte a studiare politiche che possano in qualche modo abilitare questi processi e non regolarli, abilitarli, è una sfida completamente diversa. Costruire regole che possano ospitare questo strano modo di sperimentare il fatto di fare città, che le amministrazioni abbiano voglia di sperimentare. Io sono convinta che molte di loro non guardano queste strane insorgenze della città, perché sperimentare è difficile, perché sperimentare dentro le macchine burocratiche che sono le nostre città mica è facile, non abbiamo proprio le strutture per farlo, le strutture regolative, le strutture amministrative. I cittadini con difficoltà, però devono aprirsi a un dialogo differente con le pubbliche amministrazioni e con gli attori privati. c'è una disponibilità a governance dinamiche, a capire come funzionano. La governance finalmente è una cosa che emerge, non è una cosa che si disegna a tavolino, non sono forme di governo, di governance, modelli applicati, sono modelli che stiamo sperimentando, emergono e ci dobbiamo fare i conti. E finalmente si accetta pian pianino l'idea che l'innovazione non sia guidata dal mercato, quindi dalla soluzione, dalla necessità di vendere la lampadina che è stata prodotta nel laboratorio, ma l'innovazione abbia come oggetto finale proprio il mercato, nuovi modelli di business che noi non ci stiamo immaginando e forse regolati da, come dire, da meccanismi finanziari che non possono stare a monte ma devono stare a valle. Cioè, li dobbiamo scoprire, che cosa c'è lì dietro che può suggerirci nuovi modi di crescere, fatemi mettere tra virgolette questa parola che è un po' pericolosa. Allora, l'esperienza di My Neighborhood, che poi Francesco vi spiegherà un po' meglio, e poi Andrea, anzi prima di Francesco, vi racconta un po' come, dove siamo arrivati con questa, con questo Neighbor Book, che non si chiama così ovviamente, era l'idea di partenza. E quella, la prima cosa che abbiamo fatto, siamo entrati dentro queste comunità, abbiamo iniziato a lavorare con loro, come fossimo cittadini di quelle comunità, lungo lavoro, offline, dentro le comunità, per strada, dentro le associazioni, con i cittadini, dentro i condomini, questo abbiamo fatto. Abbiamo lavorato con loro su alcuni problemi affrontabili ovviamente nell'arco anche di vita di un progetto come questo. Questo progetto spera di lasciare tante cose sul territorio, ma le doveva anche dimostrare, quindi dovevamo cercare cose che erano affrontabili nell'arco di tempo del progetto. Abbiamo lavorato tanto nel disegnare queste soluzioni all'interno di queste comunità, dentro le comunità, con le risorse delle comunità, con quel capitale territoriale di cui vi ha parlato Jessie. Abbiamo lavorato con loro e con le istituzioni per rendere questi progetti realizzabili, perché abbiamo dovuto rompere, corrompere alcune regole, c'è poco da fare. E pian piano adesso le stiamo realizzando, ve le racconta Francesco. Tutto questo ha significato per noi capire anche quali sono le esigenze di questa rete localizzata, che non fosse solo online, ma che avesse questa doppia vita, fisica e sulla social network. E le cose che abbiamo iniziato a fare, a capire di questo Neighbor Book, sono perché questo accidente diventasse radicato nello spazio della prossimità di una città, di un quartiere, di un isolato, di una strada, di un condominio. Non c'è una scala precisa dove questa magia si può realizzare. Innanzitutto, la chance di un giornalismo di quartiere. La gente ha bisogno di leggere le informazioni così come la gente le vede, non filtrate. Cos'è una informazione filtrata attraverso un giornale con una forte visione politica, eccetera? No, la gente ha voglia di leggere le cose che dentro il quartiere rappresentano un problema, scritte dalle persone del quartiere con il loro linguaggio, ma anche il loro dialetto, col loro punto di vista, col punto di vista di quella realtà. Ha bisogno di far sopravvivere, questa è un'esigenza che abbiamo trovato dappertutto, le piccole, micro attività economiche di quei quartieri. Ha bisogno di gestire comunità di interessi e di pratiche che si riescano a localizzare dentro quei quartieri, dalle comunità di anziani agli skaters, dai grafici dei muri urbani, alle signore che vogliono imparare a fare le torte. Moltissimi di questi quartieri hanno tantissime realtà multiculturali. E un passo avanti, che non sia necessariamente il voto elettronico che si usa adesso in alcuni casi, diciamo una maggiore capacità di deliberare in modo un po' mediato tra gli incontri di discussione molto serena, molto pubblica, non siamo mai in queste condizioni di cattedra e chi ci ascolta quando lavoriamo con questi cittadini, diciamo, tutto questo per queste comunità con cui abbiamo lavorato significa iniziare a trasferire il mondo della rete, delle social network virtuali, a radicarsi all'interno di uno spazio, di una prossimità, perché la gente riesca a lavorare, a risolvere i problemi che sperisce quotidianamente. Allora, questa innovazione che ha questa visione di uso della rete per rivivere offline la città, dentro la città, nello spazio della città, è open fin qui, ce la possiamo cavare, è abilitata dalle tecnologie, non è guidata dalle tecnologie, usa per le tecnologie quello che serve. Non ha come fine ultimo l'uso di una specifica tecnologia, ma prende quello che c'è. È basata su comunità localizzate, è molto situata, vedrete le soluzioni che stiamo studiando, quelle che si sono costruite nella realtà di Lisbona, che pure è una città, è una realtà un po' come quella di Quartoggiaro, molto complessa, molto difficile, multiculturale, con gravi problemi anche di emarginazione, eccetera. Soluzioni completamente diverse, perché c'è una differenza profonda, anche se poi le descriviamo tutte con gli stessi termini, con le stesse visioni. È guidata dai problemi urbani, situati, localizzati non nell'intera scala della città, ma in un posto specifico della città. Viene sperimentata questa innovazione, è fondata sulla sperimentazione, non ha per scontato che se l'idea è nuova funziona. La sperimenta, la riesce anche ad abbandonare. Se ci abbiamo speso 5 milioni di euro diventa un po' difficile, ma se abbiamo speso qualcosa di meno non è così tragico abbandonare una soluzione che non ha funzionato. Non ci intestardiamo sulle soluzioni, non è un'innovazione testarda sulla soluzione, perché ci è costata un sacco di milioni di euro. È generativa di soluzioni di governance nuove, molto nuove, molto difficili anche da descrivere, ma che dobbiamo studiare assolutamente, perché sono quelle che rendono possibile queste innovazioni. È molto bottom up, ma c'è un'intenzionalità politica a non disperderle. Le municipalità sono coinvolte nel nostro progetto e noi riteniamo questa cosa fondamentale, poi che le chiamano smart o no, poco male, e sono frugali. Adesso passo la parola a Andrea Sacuto, del nostro partner di progetto, è un'azienda tecnologica portoghese che vi racconta come funziona la nostra piattaforma, che, ripeto, non è l'unica cosa che vive dentro questo progetto. Grazie.